Capitolo 2. Il messaggio dei Vangeli. 2000 anni fa, la venuta di Gesù instaurava un ordine di cose in cui, per la prima volta nella storia dell'umanità, i valori dell'amore, della bontà, del perdono e del sacrificio venivano messi al primo posto. E anche se finora la sua parola non è stata ben compresa né ben applicata, è stato sufficiente che la luce si manifestasse in alcuni esseri per far sì che questa si trasmettesse di secolo in secolo. L'amore per il prossimo, insegnato da Gesù, e che ha come fondamento questa verità, che gli esseri umani sono figli e figlie di uno stesso padre, ha permesso all'idea di fratellanza di aprirsi un varco. In qualche modo, tutte le religioni rivelano, sotto forma di miti, l'origine divina dell'uomo. Tuttavia, in momenti diversi della vita delle varie società, in alcuni si è insinuata la convinzione che certe razze o certe categorie di esseri fossero inferiori e hanno cominciato ad escluderli o ad opprimerli. Se Gesù è stato tanto eccezionale, è perché è venuto ad affermare che qualunque sia la loro razza, la loro cultura e la loro appartenenza sociale, davanti a Dio tutti gli esseri umani sono uguali nella loro essenza. Le disuguaglianze che vediamo manifestarsi sono superficiali e passeggere. Le loro qualità fisiche, intellettuali, morali, spirituali, il luogo d'origine, tutto ciò che li fa apparire diversi dagli altri, superiori o inferiori agli altri, corrisponde solo a un momento dell'evoluzione. Tutti gli esseri umani sono fratelli e sorelle in virtù della vita, la vita divina che scorre in loro e che li rende anche fratelli e sorelle di tutta la creazione. I vari episodi della vita di Gesù, riportati dai Vangeli, rivelano che egli non teneva in alcun conto le barriere sociali e che poteva aprire il cuore e le braccia a tutti coloro che molti altri intorno a lui consideravano spregevoli, impuri o nemici. A quell'epoca i giudei guardavano i samaritani con ostilità, li consideravano dei pagani perché, pur adorando come loro un unico Dio, rendevano ancora culto agli idoli. Ora, in una parabola, a un dottore della legge, Gesù porta come esempio proprio un samaritano. Vi ricordate? Un uomo era stato aggredito dai ladri che lo avevano lasciato tramortito in mezzo alla strada. Passa di lì un sacerdote, poi un levita. Vedono l'uomo ferito ma non si fermano. È un samaritano che finalmente si ferma, lo cura e lo porta in una locanda offrendo del denaro perché si occupino di lui. E Gesù consiglia al fariseo di imitarlo. Gesù non si limitava a recarsi al tempio per intrattenersi con i dottori della legge. I discepoli che aveva scelto non erano uomini istruiti o influenti. Egli percorreva le strade per insegnare alle folle e guarire i malati. Entrava nelle case delle persone più semplici o che avevano una cattiva reputazione per mangiare con loro, il che scandalizzava gli scribi e i farisei. Lasciava che i bambini lo avvicinassero e, contrariamente alla mentalità dell'epoca, considerava le donne con rispetto, bontà e compassione. Leggete di come ha parlato della peccatrice che gli aveva cosparso di profumo i piedi, della cananea che gli aveva manifestato la propria fede, della vedova che aveva dato in offerta al tempio due spiccioli, ossia tutto ciò che possedeva, di come si è rivolto alla samaritana e soprattutto di come ha salvato la donna adultera dalla lapidazione. A differenza dei farisei, che tenevano il popolo a distanza, come se a contatto con esso avessero potuto sporcarsi, Gesù invece non provava questo genere di timore. Perché? Perché era realmente puro. Gli esseri di grande purezza sentono di poter andare ovunque e frequentare chiunque. Non temono di essere sporcati dagli altri, poiché il loro amore è più forte di tutto. Amare gli esseri significa riconoscere che esiste un legame tra loro e noi, e questo legame fa cadere le barriere. Gesù è venuto a insegnare che nessun essere umano deve essere sminuito od oppresso nel nome di leggi fatte da un pugno di individui che, credendosi superiori, si arrogano il diritto di imporsi agli altri. Per Gesù, l'unica legge valida era la legge dell'amore. Egli ha avuto l'audacia di mettere questa legge al di sopra di tutte le altre, perché l'amore per il prossimo consiste per prima cosa nel rispettare in ognuno la vita che ha ricevuto da Dio. E questa audacia Gesù l'ha pagata con la propria vita. Ecco su che cosa devono meditare i cristiani poiché dopo 2000 anni di cristianesimo i più, con il loro comportamento, dimostrano di non comprendere Gesù meglio di quanto lo comprendessero i farisei. Gesù è stato un vero rivoluzionario, poiché ha voluto che tutti quanti beneficiassero dei tesori del Padre Celeste, tesori che fino ad allora erano riservati solo da alcuni. Ha voluto aprire le porte del regno di Dio a tutti, affermando che anche i più umili, anche i più spregevoli e i più colpevoli sono suoi figli e sue figlie, poiché creandoli egli ha messo in loro quella scintilla, lo spirito, che è una parte di se stesso. È la presenza di questa scintilla a rendere tutti gli esseri umani partecipi della natura stessa di Dio. Se essi commettono errori, se commettono crimini, ovviamente meritano di essere non solo rimproverati, ma anche puniti. Si può essere obbligati a trattarli con severità o anche a tenerli isolati per qualche tempo, in modo da impedire che nuociano agli altri, ma non si deve mai dimenticare che esiste in loro, da qualche parte, profondamente nascosto, un germe divino, e che quel germe divino deve essere rispettato e coltivato. Quando si dice che gli esseri umani sono tutti figli e figlie dello stesso padre, ciò non significa che siano uguali fra loro, ma che sono fratelli. Già anche solo in una stessa famiglia, si è obbligati a constatare che i fratelli e le sorelle non sono realmente uguali. Le facoltà fisiche, intellettuali, morali e spirituali non sono egualmente ripartite tra loro, il che a volte crea delle difficoltà, ma il legame di fratellanza che esiste fra loro deve riparare a tali disuguaglianze. Anche se l'uguaglianza figura nel motto della Repubblica Francese, libertà, uguaglianza, fratellanza, in realtà non può esserci uguaglianza tra gli esseri umani. Il fatto di nascere in una data epoca, in una data famiglia e in determinate condizioni, oltre al fatto di avere una certa costituzione fisica, di essere dotati o privi di certe qualità, tutte cose che vengono determinate dalle incarnazioni precedenti, già orienta il destino degli individui. Una società può sempre lavorare nel senso dell'uguaglianza, ed è anzi indispensabile che lo faccia, ma le disuguaglianze rimarranno. Ci saranno sempre persone ricche e persone povere, sane e malate, forti e deboli. Ci saranno persone sagge e ci saranno teste calde. L'unico modo per rimediare a queste disuguaglianze è avere la consapevolezza del legame fraterno che unisce tutti gli esseri tra loro. Voi direte che l'uguaglianza citata nel motto della Repubblica Francese è l'uguaglianza davanti alla legge. Lo so. Ma anche applicando scrupolosamente questo principio ci saranno sempre delle disparità. La legge è la stessa per tutti, d'accordo, ma i cittadini sono forse tutti ugualmente armati per affrontare le difficoltà della vita? Sono forse provvisti di identici mezzi e identiche possibilità? No. E anche se i governi moltiplicano le leggi destinate a correggere tali disuguaglianze, ciò non potrà mai essere sufficiente. La vera uguaglianza è irrealizzabile e dovrà sempre essere completata dalla fratellanza. Gli esseri umani non saranno mai uguali tra loro, perché non saranno mai posti nelle stesse condizioni né dotati degli stessi mezzi. Si può solo affermare che sono uguali in quanto a dignità, essendo figli e figlie di Dio. E tale dignità può essere compresa e percepita solo nella misura in cui essi sono in grado di considerarsi a vicenda fratelli e sorelle. Non solo i più privilegiati devono sentire che sono fratelli e sorelle dei più bisognosi, ma anche i più bisognosi devono sentire che esiste in loro qualcosa che li rende uguali ai più grandi geni, ai più grandi saggi. I francesi sono molto fieri del motto della Repubblica, libertà, uguaglianza, fratellanza, ma che lo vogliano o no, che siano credenti oppure atei, questa nozione di fratellanza è stata data loro dal cristianesimo e lo riconoscono anche molti non credenti. Certo, prima di Gesù altri saggi e iniziati avevano potuto insegnare il rispetto e l'amore per il prossimo. Tra i comandamenti che Dio ha dettato a Mosè per i figli di Israele, ce ne sono alcuni che annunciano già l'insegnamento di Gesù. Non ti vendicherai, non porterai rancore, amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma questi comandamenti occupano un posto troppo ridotto in confronto alla moltitudine delle altre prescrizioni e dei castighi di cui sono minacciati coloro che commettono il minimo errore. Nella stessa epoca Buddha insegnava la benevolenza nei confronti di tutte le creature e la compassione per le immense sofferenze che queste devono subire durante la loro vita terrena. Ma il sentimento di benevolenza o di compassione non è il sentimento di fratellanza, ossia la consapevolezza di appartenere a un'unica e identica famiglia. In una famiglia, in una vera famiglia, i legami che uniscono i membri sono talmente potenti che il bene o il male fatto a uno di loro viene percepito da tutti gli altri, come se loro stessi ne fossero toccati. Per sottolineare la realtà di questo legame, Gesù diceva: «Fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi», il che ovviamente sottintende: «Non fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi». E Gesù ha detto anche: «Ogni volta che avete fatto queste cose al più piccolo dei miei fratelli, le avete fatte a me». Sì, perché, in quanto emanazione del Cristo, identificato nel Cristo, Figlio di Dio, Gesù esiste in ogni creatura e riceve tutto ciò che gli esseri umani fanno di buono o di cattivo. E noi pure, in quanto figli e figlie di Dio, dobbiamo sviluppare la nostra coscienza, renderla così vasta che un giorno potremo vivere in tutti gli esseri. Allora sentiremo così intensamente la loro gioia e i loro dolori che nulla al mondo ci sembrerà più importante che contribuire a far loro del bene e a portare loro la luce e la pace. È la filosofia di Gesù, trasmessa dal cristianesimo, che ha permesso al sentimento di fratellanza di svilupparsi nel mondo occidentale. Direte che per voi è molto difficile considerare tutti gli esseri umani come vostri fratelli, lo so bene, e non ho mai detto che sia facile. Anzi, è la cosa più difficile, ma è anche quella che diventa la più necessaria. I progressi della scienza e della tecnica hanno dato ai nostri contemporanei mezzi sempre più efficaci per agire, per manifestarsi, per entrare in contatto, e dato che la popolazione non smette di aumentare, se essi non fanno lo sforzo di padroneggiare le proprie tendenze egoistiche, aggressive e il proprio bisogno di dominio, l'esistenza diventerà impossibile. Sono dunque le condizioni da loro stessi create che obbligheranno gli esseri umani a sviluppare sentimenti più fraterni. Per il momento essi non hanno ancora ben capito. Essendo talmente ammirati davanti ai mezzi messi a loro disposizione, coloro che possono approfittarne non si chiedono se ciò che ritengono utile e benefico per sé lo sia anche per gli altri, ne usano e ne abusano. La società ormai non è altro che un luogo di competizione. In politica, nel commercio, nell'industria, nello sport e anche nell'arte, tutti fanno a gara a chi arriverà primo, a chi guadagnerà più denaro. Quando capiranno gli esseri umani che ci sono altri sforzi da fare e in altri settori, se di tutte le energie che utilizzano per ottenere risultati sul piano materiale impiegassero anche solo un decimo alla ricerca di un po' più di fratellanza, il mondo intero vivrebbe nella pace e nell'abbondanza. Gli esseri umani si credono civilizzati perché vivono in una società dove le loro relazioni sono rette da leggi che le varie amministrazioni hanno l'incarico di far rispettare. Ebbene, ciò è insufficiente poiché, malgrado queste leggi, le attuali società somigliano ancora a tanti campi di battaglia. Gli esseri umani saranno veramente civilizzati quando tra loro la moneta di scambio sarà l'amore. Non dico che si debba sopprimere il denaro, si tratta di un comodo mezzo di scambio, e io non sono abbastanza ingenuo da credere che lo si possa sopprimere. Tuttavia, è necessario che l'amore diventi sempre più la vera moneta, non l'amore al posto del denaro, bensì l'amore al di sopra del denaro. Molti, lo so, chiameranno utopia tutto ciò, del resto me lo hanno già detto. Ebbene, lo chiamino come vogliono. Io dico che, per la salvezza di tutti noi, è verso questo ideale che dobbiamo tendere. È un'utopia? Allora è lecito affermare che Gesù fosse il più grande utopista, e io voglio essere un utopista come lui e come il maestro Peter Denov. Quando fondò la Fratellanza Bianca in Bulgaria, il maestro non si preoccupò delle condizioni politiche, sociali o religiose dell'epoca. Egli anticipava l'avvenire, procedeva come se ciò che auspicava si fosse già realizzato, poiché il pensiero, il sentimento e la fede aiutano la realizzazione. Egli diceva: «Ogni idea divina nella quale credete è sostenuta da spiriti luminosi del mondo invisibile. Ciascuno di loro vi dà il suo appoggio, ciascuno vi dà uno slancio per la realizzazione di quell'idea. Per quanto debole sia la consistenza di una tale idea nella vostra coscienza, arrivano delle entità per rafforzarla, poiché lo spazio è popolato di entità che vengono attirate da tutte le nobili tendenze dell'uomo». Il concetto di fratellanza, niente è più facile da comprendere e anche da ammettere, ma niente è più difficile da realizzare. Dire agli esseri umani che sono tutti figli e figlie di uno stesso padre che è nei cieli non è sufficiente a far sì che essi riescano a intendersi e ad amarsi. Lo dimostra il fatto che il più delle volte le religioni sono state solo delle famiglie che combattevano tra loro, ciascuna affermando di possedere la verità, cioè di essere l'unica erede legittima del Padre Celeste. E quanti conflitti, quante persecuzioni anche all'interno di ogni religione. Come se fosse compito degli umani decretare chi è figlio di Dio e chi non lo è. Per poter dire chi è figlio di Dio, dovrebbero prima sapere chi è Dio. Ora, per cominciare anche solo ad avere un'idea veritiera di Dio, essi devono dominare e canalizzare l'energia della propria natura inferiore e seguire un insegnamento che ne fornisca le regole e i metodi. Direte che al giorno d'oggi le persone sono più tolleranti in maniera di religione, sì, e soprattutto nei paesi occidentali. Perché la religione è diventata indifferente a molti. Quanto poi ai credenti, questi non sono tanto pronti a dar prova di apertura e comprensione, ma il vero figlio di Dio è colui che trova Dio nella religione degli altri, perché Dio è nell'anima di tutti gli uomini e di tutte le donne a partire dall'istante in cui essi hanno capito che è lì, nella loro anima, che lo devono cercare. Esistono esseri che sono realmente abitati dal divino. È questo che bisogna percepire e non preoccuparsi della religione alla quale appartengono. Sì, perché laddove si trovano quegli esseri, si trova anche Dio. Finché gli esseri umani si scontreranno in nome della fede, non potranno affermare di possedere la vera fede. Chi non riconosce Dio negli altri, rivela molto semplicemente di non averlo saputo trovare in se stesso. Tutti i credenti devono dunque intraprendere questo lavoro interiore, che permetterà loro di trovare Dio dapprima in se stessi. Così, a poco cominceranno a trovarlo negli altri e a sentire che essi sono veramente i loro fratelli e le loro sorelle. Fino ad allora lavoreranno contro se stessi, occorre che lo sappiano, poiché non stanno sviluppando la loro vera natura, quella di figli e figlie di Dio. Gli unici a poter affermare di essere figli e figlie di Dio sono coloro che, come Gesù, sanno vedere dei figli e delle figlie di Dio anche in tutti gli esseri e provano nei loro confronti un sentimento di fratellanza. Fino ad allora, anche se portano il nome di credenti, in realtà quello non sarà che un appellativo, un'etichetta. Voi direte, ma come riuscire a provare un sentimento di fratellanza? Quante cose spingono gli esseri umani all'antagonismo e alla divisione? Sì, e continueranno a metterli l'uno contro l'altro e a dividerli finché essi vivranno troppo in basso, a livello di ciò che non è essenziale. Cerchino invece di conoscersi nei piani superiori e sentiranno risvegliarsi in loro la coscienza dell'unità. Dio, che li ha creati a sua immagine, non fa alcuna differenza tra loro. In essi egli vede solo delle anime e degli spiriti.